Benvenuti al Daily Digest di venerdì 13 marzo.
Oggi parleremo di Abbazia di Monte Cassino, faro culturale d'Europa tra fede e amanuensi, biohacking domestico, cold tabs e monitoraggio wearable nel 2026, la biologia della longevità e la logistica pesante aerospaziale nel 2034, chirurgia robotica autonoma di livello 5, il futuro della sala operatoria, il Lander Blue Moon di Blue Origin, il banco di prova lunare del 2026. Museo della Medicina a Roma, storia delle tecniche chirurgiche. Palazzo dei Papi e Cattedrale di Anagni, la Cappella Sistina del Medioevo. Quartiere San Pellegrino di Viterbo, il Medioevo intatto. Il ronzio della Terra, Deum il suono misterioso del pianeta, e Toricos e il Teatro Ellittico, l'anfiteatro greco più antico al mondo. Iniziamo!
Abbazia di Monte Cassino, faro culturale d'Europa tra fede e amanuensi. L'Abbazia di Monte Cassino, fondata da San Benedetto nel VI secolo d.C., è uno dei luoghi spirituali più venerati d'Europa. Nonostante le distruzioni belliche del Novecento, incarna ancora l'eredità degli amanuensi e la cultura monastica medievale. San Benedetto è la fondazione del monachesimo occidentale. Verso il 529 d.C., Benedetto da Norcia abbandonò la vita eremitica per fondare sul Monte Cassino una comunità monastica destinata a diventare il cuore del monachesimo occidentale. La sua regola benedettina, Ora et Labora, codificò per la prima volta una vita comunitaria equilibrata tra preghiera, studio e lavoro manuale. Monte Cassino divenne così il modello su cui si costruì la rete monastica europea, irradiando disciplina spirituale e cultura in un continente devastato dalle migrazioni dei popoli. Gli amanuensi e la conservazione della classicità. Tra i contributi più duraturi dell'abbazia vi è la straordinaria attività degli scriptoria monastici. I monaci amanuensi copiarono instancabilmente testi classici latini, da Virgilio a Cicerone, da Orazio a Tito Livio, preservando una tradizione letteraria che le invasioni barbariche avevano messo a grave rischio. Lo Scriptorium di Monte Cassino è riconosciuto dagli storici come uno dei più produttivi d'Europa, responsabile della sopravvivenza di opere altrimenti perdute per sempre alla civiltà occidentale. Distruzioni, ricostruzioni e la battaglia di Monte Cassino. La storia dell'abbazia è costellata di violente distruzioni e tenaci rinascite. Già saccheggiata dai Longobardi nel VI secolo d.C. e dai Saraceni nel IX, fu riedificata più volte fino all'imponente struttura barocca del XVII secolo. Nel febbraio 1944 i bombardamenti alleati la rasero quasi completamente al suolo, convinti, erroneamente, che i tedeschi la utilizzassero come punto d'osservazione strategico. La ricostruzione postbellica, fedele alla planimetria originale, restituì all'abbazia la sua forma attuale. Monte Cassino non è solo un luogo di culto, è un documento vivente della capacità umana di ricostruire, trasmettere e custodire la conoscenza attraverso i secoli. La sua storia, fatta di distruzioni e rinascite, di amanuensi silenziosi e battaglie devastanti, resta una delle narrazioni più potenti del rapporto tra civiltà, fede e memoria culturale.
Speriamo che questi racconti digitali vi stiano ispirando. Prossimo tema su microsmeta.com.
Biohacking domestico, cold tabs e monitoraggio wearable nel 2026. Nel 2026 il biohacking è diventato una pratica accessibile. Cold tabs e wearables avanzati permettono di monitorare il recupero biologico in tempo reale, ottimizzando prestazioni fisiche e mentali attraverso l'analisi continua dei dati biometrici personali. Il biohacking di massa, dalla nicchia all'uso quotidiano. Quello che un tempo era appannaggio di appassionati tecnologici d'élite si è trasformato nel 2026 in una pratica diffusa tra sportivi, professionisti e semplici appassionati del benessere. Il biohacking domestico consiste nell'utilizzo sistematico di strumenti e protocolli scientificamente validati per ottimizzare le funzioni biologiche. Dalle app che tracciano la variabilità della frequenza cardiaca ai dispositivi per il monitoraggio del sonno e dei livelli ormonali, l'ecosistema tecnologico ha reso accessibile a chiunque una visione quantitativa della propria salute. Cold tabs. La crioterapia entra nelle case. I cold tabs, vasche progettate per la crioterapia domestica, rappresentano uno degli strumenti più diffusi del biohacking contemporaneo. L'immersione in acqua a temperature tra 10 e 15 gradi Celsius stimola il sistema nervoso simpatico, riduce i livelli di cortisolo post-allenamento, migliora il recupero muscolare e favorisce la produzione di norepinefrina. I modelli di ultima generazione sono dotati di sistemi di refrigerazione automatica, controllo remoto via app e sensori per il monitoraggio della temperatura in tempo reale, rendendoli strumenti precisi oltre che accessibili. Wearables avanzati e l'analisi dei dati biometrici. I dispositivi wearable del 2026 vanno ben oltre il semplice contapassi. Sensori di nuova generazione integrati in anelli, braccialetti e patch adesivi misurano in continuo parametri come la saturazione dell'ossigeno nel sangue, la temperatura corporea, i livelli di glucosio interstiziale e la qualità del sonno con le sue fasi REM profonde. Gli algoritmi di intelligenza artificiale integrati nelle app di riferimento elaborano questi dati per fornire all'utente indicazioni personalizzate su alimentazione, recupero, esercizio fisico e gestione dello stress. Il biohacking domestico del 2026 non è più fantascienza né lusso da miliardari. È un cambio di paradigma nella gestione della salute personale. Cold tabs e wearables avanzati stanno trasformando il modo in cui le persone si relazionano con il proprio corpo, inaugurando un'era in cui i dati biologici diventano il fondamento di scelte di vita consapevoli e misurabili.
Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema su microsmeta.com. La biologia della longevità e la logistica pesante aerospaziale nel 2034. Il 2034 si prospetta come anno di svolta. Farmaci capaci di agire sull'invecchiamento cellulare ridisegneranno la curva della salute umana, mentre la logistica aerospaziale pesante aprirà nuove frontiere nel trasporto oltre l'atmosfera terrestre. Senolisi e farmaci anti-invecchiamento. Aggredire la cellula senescente. Al centro della biologia della longevità del 2034 ci saranno i farmaci senolitici, molecole capaci di eliminare selettivamente le cellule senescenti che si accumulano nei tessuti con l'età, alterando il microambiente cellulare e contribuendo all'infiammazione cronica. Composti come la dasatinib e la quercetina, già in sperimentazione clinica, aprono la strada a terapie capaci di ringiovanire organi e tessuti a livello molecolare. L'obiettivo non è l'immortalità ma la compressione della morbilità, garantire che gli anni aggiuntivi di vita siano caratterizzati da salute e funzionalità piena. Telomeri, epigenetica e l'orologio molecolare dell'età. La comprensione dell'invecchiamento biologico nel 2034 sarà fondata su una visione integrata che combina la biologia dei telomeri, la modifica dei pattern epigenetici e la riprogrammazione cellulare parziale. L'orologio epigenetico, misurato attraverso la metilazione del DNA, consente di stimare l'età biologica in modo più accurato di quella anagrafica. Le terapie più promettenti punteranno a riprogrammare parzialmente le cellule invecchiate verso uno stato più giovane, senza cancellarne l'identità funzionale, seguendo approcci ispirati al lavoro sui fattori di Yamanaka. La logistica pesante aerospaziale come infrastruttura del futuro. Parallelamente alla rivoluzione biologica, il 2034 vedrà maturare l'ecosistema della logistica aerospaziale pesante, con lanciatori riutilizzabili di grande capacità in grado di abbattere drasticamente il costo per chilogrammo in orbita. Questa riduzione di costo renderà economicamente praticabile la costruzione di infrastrutture orbitali permanenti, depositi di carburante nello spazio e catene logistiche per missioni verso la Luna e Marte. La longevità umana e la capacità di trasporto spaziale si intersecheranno. Vivere più a lungo significa poter partecipare a missioni spaziali di lunga durata. Il 2034 si prospetta come uno di quei rari momenti in cui due rivoluzioni distinte si incontrano e si amplificano a vicenda. Corpi umani più longevi e resilienti, capaci di sopportare le sfide fisiologiche del volo spaziale prolungato, abbinati a un'infrastruttura di lancio economicamente sostenibile, una combinazione che potrebbe finalmente rendere concreto il sogno di una civiltà multiplanetaria. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici.
Chirurgia robotica autonoma di livello 5. Il futuro della sala operatoria. La chirurgia del futuro raggiungerà l'autonomia completa di livello 5. Sistemi robotici come il STAR eseguiranno suture e anastomosi su tessuti molli senza guida umana, compensando i movimenti respiratori del paziente con una precisione impossibile per l'essere umano. Dal Da Vinci al livello 5, l'evoluzione dell'autonomia chirurgica. I robot chirurgici odierni, come il celebre sistema Da Vinci, operano in modalità di teleoperazione assistita. Il chirurgo controlla ogni movimento con la massima precisione, ma l'esecuzione fisica rimane una traduzione diretta dei comandi umani. La classificazione dell'autonomia chirurgica, articolata su 5 livelli, va dalla teleoperazione pura al livello 5 di autonomia completa, in cui il sistema esegue procedure complesse senza alcun intervento umano durante l'atto operatorio. Questo salto qualitativo richiede capacità percettive, decisionali e motorie di ordine superiore a quelle finora disponibili. Il sistema STAR e le reti neurali convoluzionali. Il prototipo STAR, Smart Tissue Autonomous Robot, sviluppato con il supporto di centri di ricerca statunitensi, ha già dimostrato la capacità di eseguire anastomosi intestinali su tessuti molli con risultati superiori a quelli di chirurghi umani in termini di regolarità della sutura. Il sistema utilizza reti neurali convoluzionali abbinate a marcatori a infrarossi per tracciare dinamicamente il tessuto bersaglio anche durante i movimenti respiratori del paziente. Questo approccio compensa in tempo reale le deformazioni dei tessuti molli, uno dei principali ostacoli alla chirurgia autonoma su organi viventi. Il nuovo ruolo del chirurgo nell'era dell'automazione operatoria. L'avvento della chirurgia di livello 5 non elimina il chirurgo, né trasforma radicalmente il ruolo.
La competenza umana si sposta dalla fase esecutiva a quella diagnostica, di pianificazione strategica e di impostazione dei parametri operatori.
Il chirurgo diventa un supervisore e un progettista del trattamento, delegando l'esecuzione manuale a sistemi capaci di precisioni sovrumane e di una standardizzazione impossibile da garantire con le mani umane. Questa transizione riduce l'affaticamento operatorio, elimina la variabilità individuale e potenzialmente abbassa la curva delle complicanze post-operatorie.
La chirurgia robotica autonoma di livello 5 è al confine tra la promessa e la realtà.
Le implicazioni etiche, legali e cliniche sono ancora aperte. Chi è responsabile di un errore commesso da un sistema autonomo? Come si addestrano i chirurghi del futuro in un ambiente sempre più automatizzato? Queste domande accompagneranno inevitabilmente il progresso, ricordandoci che ogni rivoluzione tecnologica porta con sé tanto nuove libertà quanto nuove responsabilità.
Continuiamo il nostro viaggio nelle curiosità di oggi su microsmeta.com.
Il Lander Blue Moon di Blue Origin, il banco di prova lunare del 2026. Nel 2026, il Lander Blue Moon di Blue Origin affronta il suo decisivo banco di prova sulla Luna. Progettato per validare la discesa controllata e la navigazione autonoma, i suoi risultati orienteranno le scelte architetturali della NASA per le missioni di allunaggio future. Blue Moon, il progetto di allunaggio di Blue Origin. Blue Moon è il lander lunare sviluppato da Blue Origin, la società spaziale fondata da Jeff Bezos, in risposta alla crescente competizione nel settore dell'esplorazione lunare commerciale. Il veicolo ha partecipato ai bandi NASA per il Human Landing System nell'ambito del programma Artemis, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna. Blue Moon rappresenta l'alternativa competitiva al Lander Starship di SpaceX, anch'esso selezionato nell'ambito del programma di allunaggio lunare americano. La tecnologia di discesa controllata e navigazione autonoma. Il test del 2026 si concentra sulla validazione di due capacità critiche: la discesa controllata con precisione nella zona di allunaggio designata e la navigazione autonoma sulla superficie lunare irregolare. Il lander utilizza propulsori a idrogeno liquido e ossigeno liquido, abbinati a un sistema di guida inerziale e a sensori LiDAR per la mappatura in tempo reale del terreno. L'intelligenza artificiale di bordo elabora i dati topografici per selezionare autonomamente il punto di allunaggio ottimale, senza richiedere input in tempo reale da terra a causa del ritardo nelle comunicazioni radio. Le implicazioni per le future architetture di allunaggio NASA. I risultati del test Blue Moon del 2026 avranno un peso determinante sulle future decisioni architetturali della NASA per il programma Artemis e le missioni successive. Un allunaggio riuscito con elevata precisione potrebbe ridefinire i criteri di selezione per i futuri lander lunari, aprendo la strada a una competizione più equilibrata tra Blue Origin e SpaceX nelle forniture per le missioni con equipaggio. L'agenzia americana punta alla diversificazione dei fornitori commerciali per ridurre la dipendenza da un singolo attore e abbassare i costi delle operazioni lunari a lungo termine. Il Lander Blue Moon non è solo un veicolo spaziale, è la materializzazione di una competizione tecnologica e industriale che sta ridisegnando il futuro dell'esplorazione lunare. Se il banco di prova del 2026 andrà come previsto, la Luna tornerà a essere un palcoscenico di sfide umane, stavolta non solo tra nazioni, ma tra visioni imprenditoriali opposte dello spazio come nuova frontiera.
Esploriamo insieme i confini del possibile. Ecco cosa abbiamo scoperto su microsmeta.com. Museo della Medicina a Roma, storia delle tecniche chirurgiche. A Roma esiste un museo dedicato all'affascinante storia della medicina, dalle pratiche chirurgiche dell'antichità alle tecnologie moderne. Un viaggio tra strumenti, scoperte e tecniche che hanno trasformato per secoli la comprensione del corpo umano e la cura delle malattie. La chirurgia nell'antichità, da Roma alla scuola di Salerno. La chirurgia ha radici antichissime. Nell'antica Roma, medici come Galeno e Celso descrissero procedure operative con una precisione sorprendente per l'epoca: amputazioni, riduzione di fratture, rimozione di calcoli. Strumenti come il bisturi, il divaricatore e le pinze, ritrovati negli scavi di Pompei ed Ercolano, testimoniano un livello tecnico che stupisce ancora oggi. La scuola medica salernitana, attiva a partire dal IX secolo d.C., raccolse questa tradizione e la contaminò con il sapere arabo, ponendo le basi della medicina scientifica europea. Il 600 e la rivoluzione anatomica. La svolta decisiva nella comprensione del corpo umano avvenne nel XVI e XVII secolo d.C., quando anatomisti come Vesalio e Harvey ribaltarono secoli di dogma galenico. Le dissezioni sistematiche sui cadaveri nei teatri anatomici, tra cui quello famoso di Padova, permisero di correggere errori millenari e aprirono la strada a una chirurgia sempre più consapevole. Roma, con le sue istituzioni mediche legate alla Santa Sede, fu testimone privilegiata del dibattito tra tradizione religiosa e ricerca scientifica empirica. Dal bisturi al robot, l'evoluzione della chirurgia moderna. Il Museo della Medicina di Roma documenta anche l'evoluzione novecentesca della chirurgia, dall'introduzione dell'anestesia alla scoperta degli antibiotici, fino alle prime operazioni a cuore aperto. Le collezioni includono strumenti utilizzati in epoche diverse, modelli anatomici in cera, fotografie d'epoca e documenti che narrano come la pratica chirurgica sia passata dall'empirismo preanestesiologico alla precisione microscopica della chirurgia minimamente invasiva. Un percorso che è anche storia della sofferenza umana e della sua progressiva alleviazione. Il Museo della Medicina di Roma non è solo un archivio di strumenti, è la memoria stratificata di ogni mano che ha cercato di guarire, di ogni paziente che ha sopportato il dolore, di ogni scienziato che ha sfidato il dogma. Visitarlo significa comprendere che la medicina moderna non è una conquista improvvisa, ma il frutto lento e faticoso di millenni di osservazione, errore e correzione. La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Palazzo dei Papi e Cattedrale di Anagni, la Cappella Sistina del Medioevo. Ad Anagni, nel cuore del Lazio, il Palazzo dei Papi e la Cattedrale Romanica custodiscono secoli di storia pontificia. Qui nel 1303 si consumò il celebre schiaffo di Anagni. La cripta affrescata è considerata la Cappella Sistina del Medioevo, il cuore della geopolitica pontificia medievale. Nel XII e XIII secolo d.C., Anagni fu una delle capitali spirituali d'Europa. I pontefici romani, stretti tra pressioni imperiali e fazioni nobiliari romane, scelsero questa cittadina del Lazio come sede sicura. Il Palazzo dei Papi, austera costruzione che domina il centro storico, ospitò pontefici come Innocenzo III, Alessandro IV e Bonifacio VIII, trasformando Anagni in un fulcro della geopolitica dell'Occidente cristiano bassomedievale. Lo schiaffo di Anagni e il declino del papato medievale. Il 7 settembre 1303, Anagni fu teatro di uno degli episodi più drammatici della storia medievale europea. Gli emissari di Filippo IV di Francia, guidati da Guglielmo di Nogaret, irruppero nel palazzo per catturare Papa Bonifacio VIII, già indebolito dal conflitto con la corona francese. L'episodio, passato alla storia come lo schiaffo di Anagni, segnò la fine simbolica della supremazia papale sui sovrani laici. Il pontefice morì poco dopo, trascinando con sé una visione teocratica del potere medievale. La cripta romanica e il suo straordinario ciclo di affreschi. Sotto la cattedrale romanica di Santa Maria si cela una cripta straordinaria, decorata con un ciclo pittorico del XIII secolo d.C. Gli affreschi, attribuiti a maestri come Costantino da Orvieto e alla sua bottega, ricoprono volte e pareti con scene bibliche, vite di santi e figure cosmologiche di raffinatissima esecuzione. La densità iconografica e la qualità conservativa di questo patrimonio hanno valso alla cripta il soprannome di Cappella Sistina del Medioevo, richiamando studiosi e visitatori da tutto il mondo. Anagni custodisce, pressoché intatti, i segni di un'epoca in cui fede e potere erano indissolubilmente intrecciati. Visitare il Palazzo dei Papi e la sua cattedrale significa immergersi in un medioevo autentico, dove arte, devozione e conflitto politico convergono in un racconto ancora capace di stupire e di interrogare il visitatore contemporaneo.
Ogni notizia è un seme di conoscenza. Piantiamone un altro con il prossimo articolo su microsmeta.com.
Quartiere San Pellegrino di Viterbo. Il Medioevo intatto. Il quartiere medievale di San Pellegrino a Viterbo è uno dei borghi trecenteschi meglio conservati d'Italia. Logge, archi rampanti, case torri e i caratteristici profferli raccontano la vita comunale del XIII secolo, quando Viterbo offrì rifugio ai papi in fuga da Roma. Un tessuto urbano comunale sopravvissuto ai secoli. Il quartiere San Pellegrino costituisce uno degli esempi più integri di urbanistica medievale italiana. Le sue strade lastricate, i vicoli ciechi e le piazzette interne hanno conservato il tracciato originario del XIII secolo d.C. praticamente immutato. Edifici medievali si susseguono con logge, archi rampanti che collegano facciate opposte e le caratteristiche scalinate esterne dette profferli, elementi architettonici tipicamente laziali che consentivano l'accesso diretto al piano nobile senza ingombrare il livello stradale. Le case torri e la torre Scacciaricci. Come in molte città comunali italiane, anche a Viterbo le famiglie nobiliari esprimevano il loro potere attraverso la costruzione di torri sempre più alte. Nel quartiere San Pellegrino si conservano alcune di queste strutture, tra cui la celebre torre Scacciaricci, simbolo identitario del borgo. Le torri non erano solo strumenti difensivi, erano monumenti di prestigio sociale, segnali visibili di ricchezza e influenza politica in una società comunale dove la competizione tra famiglie si misurava anche in metri di altezza. Viterbo come rifugio papale e il lungo conclave del 1268. Nel XIII secolo d.C., Viterbo e il suo quartiere San Pellegrino acquisirono un ruolo di primo piano nella storia della Chiesa. Più volte i papi, incalzati da conflitti politici e dall'instabilità di Roma, trasferirono la loro sede nella città della Tuscia. Il lungo conclave del 1268 a 1271, durante il quale i viterbesi rinchiusero i cardinali per costringerli a eleggere un nuovo pontefice, entrò nella storia come uno dei più travagliati di sempre e diede origine alla parola stessa, conclave, dal latino cum clave. Percorrere il quartiere San Pellegrino è come attraversare un confine temporale. In pochi passi si lascia il presente per ritrovarsi proiettati nel cuore del Medioevo comunale, tra pietre che hanno visto passare cardinali, papi e mercanti. Pochissimi luoghi in Italia offrono questa intensità di stratificazione storica in uno spazio così perfettamente conservato.
Il sapere è un'avventura che non finisce mai. Pronto per la prossima tappa su microsmeta.com? Il ronzio della Terra, The Hum, il suono misterioso del pianeta. Un suono misterioso a bassa frequenza, noto come The Hum, viene rilevato dai sismografi in tutto il mondo. Udibile solo da alcune persone, la sua origine resta dibattuta. Onde oceaniche, risonanze atmosferiche o qualcosa di ancora più enigmatico? Che cos'è The Hum e dove viene percepito? The Hum è un suono continuo a bassa frequenza, tra i 30 e gli 80 Hz, segnalato da persone sparse in tutto il mondo a partire dagli anni 70 del Novecento. I soggetti che lo percepiscono lo descrivono come un ronzio simile a un motore diesel sempre acceso, avvertibile soprattutto in ambienti silenziosi o notturni. Il fenomeno è stato documentato in località geograficamente distanti tra loro, dalla contea di Taos nel New Mexico a Windsor in Canada, fino a diverse zone del nord Europa, senza che sia mai stata trovata una fonte locale univoca. Le ipotesi scientifiche, oceani, atmosfera e crosta terrestre. La ricerca sismologica ha identificato nell'interazione tra le onde oceaniche e il fondale marino una delle cause più plausibili del cosiddetto un sismico terrestre. Lo scontro continuo di onde di media grandezza sulle coste genera microseismi che si propagano attraverso la crosta terrestre con frequenze nel campo degli infrasuoni. Altre ipotesi chiamano in causa le risonanze atmosferiche, i processi vulcanici profondi e le fluttuazioni del campo magnetico terrestre. Nessuna teoria ha tuttavia spiegato in modo soddisfacente perché solo alcune persone riescano a percepirlo. Il mistero della percezione selettiva. Uno degli aspetti più sconcertanti del fenomeno è la sua percezione selettiva. Solo il 2-4% della popolazione nelle aree colpite dichiara di udire il ronzio. I test audiologici non hanno rilevato differenze strutturali evidenti nell'udito di chi lo percepisce rispetto a chi non lo avverte. Alcune ricerche suggeriscono che possa essere coinvolta una maggiore sensibilità alle frequenze molto basse, mentre altri studi hanno esplorato l'ipotesi di un'origine psicosomatica o neurosensoriale. Il dibattito scientifico rimane aperto e il fenomeno continua a resistere a una spiegazione definitiva. The Hum rimane uno dei fenomeni acustici più affascinanti e irrisolti della scienza contemporanea. Che si tratti di oceani in fermento, di crosta terrestre che vibra o di un'anomalia percettiva ancora sconosciuta, il ronzio del pianeta ci ricorda che esistono ancora angoli di realtà che sfuggono alle nostre categorie di comprensione, silenziosi e presenti come un segreto che la Terra non vuole ancora svelare. Speriamo che questi racconti digitali vi stiano ispirando. Prossimo tema su microsmeta.com.
Torikos e il teatro ellittico, l'anfiteatro greco più antico al mondo. A Torikos, nell'antica Attica, sorge uno dei teatri più antichi del mondo greco. La sua straordinaria forma ellittica, unica nel panorama dell'architettura teatrale classica, lo distingue da tutti gli altri anfiteatri dell'antichità e lo rende un enigma per gli archeologi. Torikos, un sito minerario e culturale nell'Attica antica. Torikos era un demo dell'Attica situato sulla costa orientale, a pochi chilometri dalle miniere d'argento dell'Aurion, che finanziarono la flotta ateniese della battaglia di Salamina del 480 a.C. Il sito era abitato già nel periodo miceneo e continuò a essere un centro attivo per secoli. La vicinanza alle miniere e al mare lo rese un punto nodale per l'economia ateniese, mescolando in uno stesso spazio attività estrattiva, commercio marittimo e vita civica e culturale. La forma ellittica, un unicum nell'architettura teatrale greca. A differenza dei classici teatri greci a cavea semicircolare o a ferro di cavallo, il teatro di Torikos presenta una pianta irregolarmente ellittica, con gradinate che seguono l'andamento naturale della collina. Datato tra il VI e il V secolo a.C., è considerato tra i più antichi teatri del mondo ellenico. Gli studiosi non hanno ancora raggiunto un consenso sull'origine di questa forma anomala. Potrebbe derivare dall'adattamento alla morfologia del terreno o riflettere una fase evolutiva precedente alla canonizzazione del tipo semicircolare classico. Le campagne di scavo e lo stato attuale del sito. Toricos è un luogo che parla a bassa voce, lontano dai grandi circuiti turistici. Eppure le sue pietre ellittiche custodiscono interrogativi ancora aperti sull'origine del teatro come forma d'arte e spazio civico. Visitarlo significa sedersi tra i gradini antichi e immaginare un pubblico di minatori e cittadini che, millenni fa, condividevano il rito collettivo dello spettacolo.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!